La storia come romanzo storico, il principio della relatività tra realtà e fantasia con riferimento al punto di vista di Dio. L'esposizione è molto precisa, molto scientifica potremmo dire. Perché la storia è un romanzo storico? Beh, innanzitutto si è compreso che il personaggio storico è lo stesso uomo comune, quindi sarebbe bello fare un libro dal titolo L'uomo comune è il personaggio storico. Il personaggio storico non è un uomo particolarmente importante, è solo l'uomo comune che ha qualcosa da dire, cioè tutti i significati di importanza, di eccellenza, di riconoscimento, eccetera, sono aspetti psicotici, il riconoscimento. In realtà, che ne so, non deve fare nessun effetto stare vicino a Monti, Barroso oppure il giornalaio. La differenza è che i primi hanno qualcosa da dire, da portare un contributo. Poi loro dicono, hanno studiato di più. Sì, ma anche un professore universitario ha studiato di più, ma magari non è molto famoso, mentre loro sono famosi. Quindi il ruolo istituzionale produce un preciso effetto psicologico. Questo è effetto psicologico, se tu lo simuli, sei sano di mente. Se tu sei esaltato per avvicinarti a queste persone, o loro sono esaltate, come Hitler per esempio, questo è appunto psicosi. Perché ho parlato di Hitler? Per esprimere il concetto di un Monti o di un Barroso dal punto di vista del male. E poi Hitler poi va nominato, non perché parlo sempre di Hitler, va nominato perché è l'esempio di una persona particolarmente esaltata dal potere. Quindi un soggetto chiaramente psicotico. Allora, essendo il personaggio storico lo stesso uomo comune, che cos'è la storia come romanzo storico? Allora diciamo che i punti fissi sono i personaggi storici che creano la storia, vero o simulata che sia. Un tempo si faceva la guerra per espandere il proprio territorio, oggi si fa la guerra tutti d'accordo, i due stati vanno in lotta tra loro, tutti d'accordo, per ingannare la popolazione. Un po' come quello che è successo in Vietnam, un po' meno l'URSS. Il Vietnam è servito per le politiche interne degli Stati Uniti d'America, va a sfogare la popolazione in quel luogo, in una zona geostrategica del tutto insignificante. Quindi creiamo un bel mercato degli armamenti, giustifichiamo la spesa degli armamenti, diamo un ruolo all'esercito e così teniamo sotto controllo certi processi psicologici. Oggi lo stesso effetto diciamo è dato dal terrorismo. Quindi guerre vere o simulate che siano. Quindi i personaggi storici sono quelli lì che fanno la storia, vero o simulata che sia. L'uomo comune è appunto l'uomo, come Renzo e Lucia nei Promessi Sposi, che si incontra con i personaggi storici. Perché è un romanzo storico la storia? Perché appunto, tu dici, no? In realtà oggi non c'è Renzo e Lucia, che sono entità di pura fantasia. C'è il signor Mario Rossi, il signor Bianchi, il signor Verdi, che non sono fantasie, non è romanzo, sono persone vere che si incrociano con i personaggi storici. Che ne so, tu vivi in una città come per esempio Milano e c'è la visita del presidente Napolitano a Milano, quindi ecco che il signor Rossi Bianchi Verdi va a vedere Napolitano che fa la camminata in centro, quello è il personaggio storico, e il signor Verdi è l'uomo comune che si incontra con la storia. E perché dovrebbe essere un romanzo storico la storia? Perché appunto questo è il principio di relatività tra realtà e fantasia. Tu dici che Verdi, il signor Verdi, il signor Bianchi è realtà, e infatti è realtà, ma in realtà è fantasia. Come il cardinale Borromeo è la realtà del personaggio storico, Renzo e Lucia sono fantasia. Anche Barroso, Farumpui, anche il signor Verdi e il signor Rossi e il signor Bianchi sono fantasie, fantasie del creatore. E quindi appunto la storia è un romanzo storico perché in realtà è storico in quanto le persone si incrociano con gli eventi storici, ma è un romanzo perché loro stessi, tu dici, queste persone, io sono persone reali. Sì, io sono reale, ma c'è relatività. Io dal mio punto di vista sono reale, ma agli occhi di Dio sono una fantasia del creatore. E quindi la storia è un vero e proprio romanzo, perché appunto si esprime nella storia la fantasia del creatore che crea i personaggi storici dipingendola. Poi però c'è anche un aspetto scientifico in questa analisi, perché appunto sappiamo cosa dice la scienza cinemaica che ho creato io, no? La scienza della storia vista dal punto di vista di Dio, cioè come Dio progetta la storia. La scienza cinemaica è la teoria del disegno intelligente dal punto di vista della storia, cioè la storia come disegno intelligente. Ma a questo è diverso da come lo intende Hegel. Qui io proprio studio la progettazione della storia da parte di Dio. E che cosa dico? Dico che Dio fa la storia con il sé. Cioè se tu dici non si deve fare la storia con il sé, invece è proprio quello che fa Dio, cioè incrocia i diversi scenari storici che sono fantasie, e incrociandoli viene fuori l'unico tessuto organico preciso delle sequenze degli scenari storici compatibile con i livelli energetici del sistema di unità organica. Così, per esempio, per fare un esempio molto efficace, Dio poteva fare la spedizione dei 1001, la spedizione dei 999, sto facendo degli esempi ben metaforici, poteva fare la spedizione dei 2000, poteva fare la spedizione dei 500, ha vinto, è stato selezionato, Darwin, è stato selezionato al computer che simula la storia, lo scenario della spedizione dei 1000, per intenderci, si è capito cosa intendo dire, no? E poteva partire da Genova, poteva partire da Roma, poteva partire da Livorno, invece ha scelto Genova, ha scelto quindi lo scenario storico vincente, e della selezione dei scenari storici. Poi una nota interessante, ho mostrato questo esempio della disegno intelligente applicato alla storia a un allievo a scuola nell'anno scolastico passato, e questo allievo, particolarmente turbolento, particolarmente bullo, era risultato molto interessato a quello che ho scritto io. Cioè, appunto, questo sito ha la capacità di intercettare la sensibilità degli attuali studenti, come anche dei professori ordinari che lo hanno riconosciuto. Quindi, appunto, cosa manca per intercettare i giovani? Manca appunto un messaggio non cristiano, un messaggio filosofico, che necessariamente è cristiano in quanto filosofico, che sappia intercettare appunto i giovani offrendo il punto di vista speculativo di Dio. Questa è la novità essenziale dell'episteme. Come Dio vede la realtà, io te lo scrivo in questo sito. È come se questo sito fosse costruito da Dio. Io non sono Dio, ovviamente, non c'è bisogno che vada dallo psichiatra per dimostrarlo. Intendo dire che una cosa è il punto di vista degli uomini, altra cosa è il punto di vista di Dio. Io sto cercando di intercettare quale ipoteticamente potrebbe essere il punto di vista, la visione del creatore, come voleva appunto averla Beethoven.